Buonasera cari amici ascoltatori, chi vi parla Caritina Kozulic vi dà il benvenuto ad un nuovo programma in italiano di RAI Argentina al Mondo, nel quale vi offriremo le notizie, le solite rubriche d'un'intervista. Ricordiamo la produzione di Silvana Vejaneda, responsabile della pagina web Julián Cortés e responsabile della redazione delle notizie Fernando Farias. Passiamo ai titoli delle notizie. Il presidente argentino Alberto Fernández è stato ricevuto a Parigi dall'omologo francese Emmanuel Macron. Colombia è il primo paese latinoamericano ad autorizzare il suicidio assistito. Paraguay. Indicano una marcia per reclamare giustizia per la morte del procuratore antidroga ucciso in Colombia. Il governo del Brasile dà il via alle consultazioni per privatizzare l'impresa petrolifera statale Petrobras. Migliaia di persone hanno marciato a Buenos Aires per reclamare più posti di lavoro e protestare contro la povertà. Concludiamo con lo sport, parliamo di calcio, semifinali della Coppa della Lega. Racing affronta il Boca e Argentino Juniors il Tigre. Ed ecco le notizie. Il presidente argentino Alberto Fernández conclude il suo viaggio europeo a Parigi. Nella capitale francese il mandatario è stato ricevuto dall'omologo locale Emmanuel Macron, che lo ha definito un attore importante nell'agitato scenario internazionale attuale. Il presidente francese ha pure rilevato la difesa dei diritti umani e democratici quali obiettivi condivisi fra l'Argentina ed il suo paese. Macron si è congratulato con Fernández per l'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale per la ristrutturazione del debito che l'Argentina mantiene con l'organismo. Dal suo canto, il presidente argentino ha condannato la guerra fra Russia e l'Ucraina ed ha affermato di essere convinto che il mondo ha bisogno di più proteine, non missili. Secondo il mandatario, non possiamo continuare a mettere a rischio la sicurezza alimentare ed energetica. Bisogna cercare di porre fine all'attacco russo. Parigi è l'ultimo scalo del viaggio presidenziale che ha compreso riunioni con il premier spagnolo Pedro Sánchez a Madrid e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. Secondo il governo, il viaggio ha cercato di installare l'Argentina quale fornitore affidabile di cibo ed energia. Colombia diventa il primo paese latinoamericano ad autorizzare il suicidio assistito. Il Supremo Tribunale, con 6 voti favorevoli e 3 contrari, ha derogato la punizione per colui che aiuta un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. Questa possibilità di porre fine alla propria vita è per coloro che sono affetti da un dolore fisico e psicologico incompatibile con il loro senso della dignità per essere in grado di chiedere aiuto per morire. A differenza dell'eutanasia, che era ormai legale in Colombia dal 1997, nel suicidio assistito è lo stesso paziente e non il personale sanitario che somministra le sostanze letali. In Paraguay indicono una marcia per reclamare giustizia per la morte del procuratore ucciso durante il suo viaggio di nozze nei Caraibi. Lo scorso martedì, Marcelo Pecci è stato ucciso a colpi di armi da fuoco nell'isola caraibica di Baru, dove si era recato con sua moglie incinta, la quale è uscita illesa dall'attacco. L'Associazione degli agenti fiscali del Paraguay ha indetto una marcia nella capitale Asunción affinché il delitto non resti impunito. Pecci era noto per il suo lavoro giudiziario contro il narcotraffico ed il crimine organizzato. Il governo del Brasile dà il via al processo per privatizzare l'impresa petrolifera statale Petrobras. Il ministro dell'economia Pablo Guedes ha annunciato l'inizio degli studi per vendere l'impresa pubblica. Secondo fonti del governo, questa operazione è prioritaria per il governo e conta sul pieno appoggio del presidente Jair Bolsonaro. Il progetto per privatizzare Petrobras ha suscitato forti critiche di leader politici e sindacalisti. Uno dei detrattori è l'ex presidente Lula da Silva, candidato nelle elezioni del prossimo 2 ottobre. L'ex mandatario, in testa ai sondaggi nell'intenzione di voto, ha avvertito che qualunque privatizzazione sarà sottoposta ad una revisione se lui dovesse tornare al governo. Il governo di Bolsonaro difende l'iniziativa che definisce liberazione del popolo dinanzi ai monopoli. Migliaia di persone hanno marciato a Buenos Aires per reclamare più posti di lavoro e contro la povertà. La mobilitazione moltitudinaria è stata convocata da organizzazioni sociali e politiche. Vi hanno partecipato manifestanti arrivati da tutto il paese. La marcia federale picchettera è arrivata fino a Piazza De Maggio di fronte al Palazzo Presidenziale sotto lo slogan «Per lavoro, per stipendio, contro la fame e la povertà». Gli organizzatori hanno concordato nel denunciare il deterioramento degli stipendi dinanzi all'inflazione. Inoltre hanno reclamato al governo che aggiorni i programmi di assistenza sociale rimasti indietro a causa della pressione dell'inflazione. Ieri giovedì fonti ufficiali hanno confermato che l'indice di aumento dei prezzi è stato del 6% nel mese di aprile, il che ha significato un leggero calo rispetto a marzo. Ad ogni modo, la percentuale di aprile significa che l'inflazione dell'ultimo anno è stata del 58%, la più alta in 30 anni. Parliamo di sport, parliamo di calcio. Questo fine settimana si giocano le semifinali del torneo di calcio dell'Argentina. Domani sabato, Racing Club di Avellaneda affronterà il Boca Juniors nello stadio del Lanús. Domenica, Tigre e Argentino Juniors giocheranno l'altra semifinale nel campo da gioco del Club Huracán. La finale si giocherà il fine settimana successivo. E ora ascoltiamo un po' di musica. Si tratta del gruppo Bersuit Vergarabat, il titolo della canzone Murguita del Sur.
Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después,
cuando ya no queda nada, no hay más ojos,
alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて
Argentina. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Actualiza this
Un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali ed X.
Attualità di x.com.ar, onde corte di xismo. Ecco alcuni suggerimenti per i nostri amici di Xers. L'emittente propagandistica statunitense Radio Liberty, che trasmette fondamentalmente per la Russia, è stata ascoltata in lingua russa, probabilmente via Yerevan, capitale dell'Armenia. Radio Liberty è stata ascoltata dalle ore 19 alle 20 UTC sulla frequenza 9370 kHz con 100 kW di potenza. L'emittente propagandistica Radio Pravda DL Ilunga A Rossi, che trasmette contenuti contrari al governo di Vladimir Putin, manda in onda almeno due trasmissioni giornaliere via Mosbrunn, Austria. La prima trasmissione va in onda in lingua russa martedì, giovedì e sabato per l'Europa orientale dalle ore 15 alle 16 UTC sulla frequenza 13.600 kHz con 100 kW di potenza. La seconda trasmissione va in onda in lingua russa la domenica, sempre via Mosbrunn, dalle ore 19 alle 20 UTC sulla frequenza 6070 kHz. Andiamo in Germania. L'emittente privata Deutscher Wetterdienst DWD manda in onda i suoi programmi sulle frequenze 5905 kHz e 6180 kHz, entrambe nella banda dei 49 metri dalla città di Pinneberg. La trasmissione è giornaliera, trasmette con 10 kW di potenza e va in onda in lingua tedesca dalle ore 6 alle 6.30 UTC. Passiamo ora a tre emittenti clandestine. Radio Erizat trasmette in lingua tigrina tutti i giorni dalle ore 18 alle 19 UTC per l'Africa orientale via Madagascar sulla frequenza 11.690 kHz con 250 kW di potenza. Radio Mazari Sumai trasmette pure nella stessa lingua e verso la stessa regione del Corno d'Africa sulla frequenza 11.705 kHz via Madagascar dalle ore 17.30 alle 18 UTC con 250 kW di potenza. Voice of Oromo Liberation trasmette in lingua Fane e Oromonica per l'Etiopia il mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 17 alle 17.30 UTC sulla frequenza 15.420 kHz. Voice of Oromo Liberation manda in onda i suoi programmi da Nauen, Germania, con 100 kW di potenza. Altre radio che trasmettono in onde corte. Transworld Radio India può essere ascoltata da lunedì a venerdì in lingua inglese per l'Asia meridionale via Yerevan, Armenia, sulla frequenza 13.690 kHz dalle ore 14.30 alle 15 UTC con 300 kW di potenza. Radio Dap Loi Song Nui, nota pure come Vietnam Democracy Radio, manda in onda i suoi programmi tutti i giorni in lingua vietnamita per il sud-est asiatico sulla frequenza 9670 kHz via Pao Chung dalle ore 12.30 alle 12.58 UTC con 100 kW di potenza. La stazione religiosa BRB Living Water Ministry è attiva in lingua coreana per il sud-est asiatico sulla frequenza 7515 kHz da Guam. il martedì e venerdì dalle ore 15:16 alle 16:16 UTC con 200 kHz di potenza. Radio South International è ascoltata in lingua bengalese tutti i giorni sulla frequenza 15.120 kHz via Riyadh, Arabia Saudita, dalle ore 9 alle 11:55 UTC con 500 kHz di potenza. Radioni di Reshagar è un'emittente clandestina che trasmette quotidianamente per l'Etiopia sulla frequenza 15.415 kHz via Zulun, Francia, dalle ore 16 alle 16:30 UTC con 250 kHz di potenza. È possibile ascoltare sulle onde corte un'emittente afghana. Si tratta delle trasmissioni di Afghanistan International TV sulla frequenza 7600 kHz via Yerevan, Armenia, a partire dalle 14:31 UTC con 100 kHz di potenza. E arriviamo all'Argentina. Nel New York Festival Awards, la radio pubblica del nostro paese ha ottenuto l'oro al migliore documentario. Si tratta di Juego de Imperios, Malvinas 1982, la dittatura. La televisione pubblica ha ottenuto l'argento per le miniserie FIFA Gate por el bien del fútbol, Espíritu Pionero ed il programma speciale Diego Maradona, Nacido para Molestar. In una bellissima cerimonia, il documentario Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizzato por la dictadura di Radio Nacional, ha vinto l'oro al migliore documentario del mondo nel New York Festival Radio Awards, mentre le miniserie FIFA Gate, Por el Bien del Fútbol, prima coproduzione di Radio e Televisione Argentina e Canale 14 del Messico, la serie Espíritu Pionero ed il programma Diego Maradona, Nacido para Molestar, hanno vinto l'argento nelle loro rispettive categorie nei TV and Film Awards. Il canale e la radio pubblica hanno ottenuto il riconoscimento internazionale in questa prestigiosa gara a cui partecipano oltre 50 paesi, con produzioni di catene quali Al Jazeera de Qatar o Globo del Brasile, mezzi statunitensi, australiani, turchi, canadesi, inglesi, tedeschi, cinesi e spagnoli, fra altri. Il programma FIFA Gate, Por el Bien del Fútbol, ha ottenuto il premio al giornalismo investigativo, mentre è arrivata in finale nella categoria documentario. La serie Espíritu Pionero, prodotta dalla televisione pubblica, ha ottenuto l'argento nella categoria miniserie. Il programma di Diego Maradona, Nacido para Molestar, è stato premiato nella categoria Programma Speciale di Interviste. In radio, oltre al programma che ha vinto l'oro 2001, Un Final Annunciado è arrivato in finale. Facciamo un po' di pausa, ascoltiamo un po' di musica e il turno di Celeste Carvalho che interpreterà Paloma.
Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma. Estoy en un tiempo vacío. No te preocupes, paloma. No hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento, voy a volver para repetir cada momento. Te bajaría del cielo la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para cuidarlo. Arpas de gloria, qué bien. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Sacrificio virtual, bien o mal. Yo quiero hacerle a una estrella, sin principio ni final. Yo no puedo vivir sin ella.
Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo ora del Venezuela. Secondo le denunce dell'organizzazione Spazio Pubblico e della Centrale Sindacale Nazionale dei Lavoratori della Stampa, la Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni del Venezuela, Conatel, ha reso inattiva nei giorni scorsi l'emittente Éxitos 90.5 situata a San Juan de los Morros, capitale dello stato Guárico. Una commissione di Conatel, insieme a funzionari della Guardia Nazionale Bolivariana, sono entrati nella radio per spegnere e confiscare le apparecchiature dell'emittente. La centrale sindacale ha denunciato che la commissione di Conatel ha adottato la mancanza di concessione del mezzo di comunicazione quale giustificazione per la chiusura e la confisca delle apparecchiature. Repubblica Ceca. La fondazione della Radio Ceca ha lanciato un progetto per dare strumenti musicali ai bambini che ne hanno bisogno. All'inizio l'iniziativa era soltanto destinata ai minori ucraini fuggiti dalla guerra, però successivamente comprenderà tutti i bambini del paese. E concludiamo nell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha proposto di vietare l'emissione nell'Unione Europea di 3 catene televisive russe statali che, secondo Bruxelles, si dedicano ad appoggiare senza riserve il presidente russo Vladimir Putin. In un discorso dinanzi al Parlamento Europeo, la von der Leyen ha affermato che queste catene non potranno distribuire il loro contenuto in Europa né attraverso la televisione via cavo, né via satellite, né via internet o nelle mobile application. Lo scorso 2 marzo l'Unione Europea aveva già sospeso tutte le attività di radiodiffusione dei media pro-Cremlino Sputnik e Russia Today, fin quando non si porrà fine all'aggressione all'Ucraina e fin quando la Federazione della Russia non smetterà di portare avanti azioni di disinformazione. Questo divieto ha avuto impatto su 5 entità legali di Russia Today che trasmettono in diversi canali e lingue, fra cui le trasmissioni in inglese, francese, spagnolo, tedesco e comprende dalla distribuzione via cavo o satellite fino alle emissioni via internet. Ascoltiamo un po' di musica folclorica. Lorena Tudillo canta Samba del Laurel.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol. Y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde. Ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
La conversazione, una produzione della RAE, Argentina al mondo.
Siamo collegati telefonicamente con Giovanna Capitelli, professore associato di museologia presso l'Università Roma III. Buonasera, professoressa Capitelli, come sta?
Ora sento meglio.
Allora, ci dica per cortesia quando è arrivata a Buenos Aires e per quale motivo?
Dunque, sono qui da qualche giorno perché ho partecipato ad un convegno internazionale promosso dal Consorzio Universitario Italo-Argentino con l'Università di San Martín e con Laura Malosetti Costa, un convegno che indaga i rapporti artistici tra l'Italia e l'Argentina nell'Ottocento e nel Novecento.
E appunto l'abbiamo chiamata per parlare di un noto politico, scrittore, nonché presidente del nostro paese, Domingo Faustino Sarmiento, perché lui visita l'Italia nel 1847. Perché non ci descrive un po' questo viaggio, per quali motivi lo fa Sarmiento?
Dunque, sì, io sono venuta qui perché io sono una specialista di cultura figurativa romana nell'Ottocento, di questa città cosmopolita che accoglie molti grand tourist, molti artisti e tra i tanti visitatori particolarmente interessanti c'è anche Faustino Domingo Sarmiento, il quale compie un viaggio molto lungo che dura ben 3 anni e viaggia sia in Europa che in America che pure un pochino tra Asia e Africa, e questo viaggio consegna i ricordi di questo viaggio ad un fantastico volume che ha un successo incredibile tra l'intelligenza latinoamericana tutta. Quindi dobbiamo immaginare che in quel momento Faustino Domingo Sarmiento viveva in Cile ed è proprio il ministro degli interni Manuel Montt del Cile che gli chiede di fare questo viaggio per imparare cose sull'educazione, sulle misure interne, sulle belle arti. È insomma un viaggio esplorativo il cui resoconto è particolarmente prezioso sia per le notizie che dà dell'Europa, degli Stati Uniti e di tutti i luoghi che visita in Latino America, ma anche per una sorta di nuova idea dell'Europa che viene sviluppata a partire da Latino America.
E qual è la situazione politica dell'Italia in quegli anni?
Allora, intanto non si poteva ancora parlare di Italia, quindi lui visita i cosiddetti stati preunitari. In particolare a Roma trova ancora il pontefice, anzi conosce proprio ormai da giovane Pio IX, che era diventato pontefice da qualche mese e quindi guidava una frangia di diciamo uomini anche del Risorgimento che speravano di poter consegnare in lui il processo unitario nazionale.
E Sarmiento, quando arriva a Roma, che impressione si fa sulla città, sulla campagna romana?
Allora, direi che Sarmiento ci racconta al contempo lo stupore, la meraviglia, l'incanto che prova nei confronti dei monumenti romani, che lui già conosce molto bene perché è un uomo molto colto, ma anche ci confida, grazie alle lettere, perché quello che i Diages sono un interessantissimo tipo di collezione di lettere, quindi epistole con interlocutori reali e fittizi. Ecco, in queste lettere ci racconta contemporaneamente ciò che gli piace, per esempio la natura, i monumenti che conosce benissimo, l'antico, Raffaello, Michelangelo, San Pietro, però allo stesso tempo nota, e questo è un momento di vero sconforto per lui, il popolo che è totalmente muto per lui, cioè un popolo non attiva cittadinanza ma sudditi, oppure per quanto riguarda per esempio altri aspetti della vita, un deserto intellettuale, cioè lui sperava che Roma fosse un luogo molto più vivace, molto più simile a Parigi, a Londra, eppure naturalmente visiterà.
Lui ha modo di incontrare Pio IX, e che rapporto ha con il pontefice?
Allora, intanto il suo sguardo è uno sguardo molto laico, quindi conosce il pontefice perché, ed è questo un po' le mie ricerche l'hanno stabilito, lui si consegna a due mediatori, due ciceroni a Roma. Uno è un padre domenicano che si chiama Andrea O'Brien, che lo accompagna ovunque e gli permette di conoscere Papa Pio IX. L'altro è un pittore che era stato in Messico, si chiama Carlo De Paris, e che lo accompagnerà a vedere tutti gli studi degli artisti. Quindi con Pio IX ha da un lato un interesse grandissimo, come quello che provavano in quel momento tutti gli italiani, in generale l'Europa guardava in questo Pio IX un papa liberale, un papa delle riforme, e poi invece sarebbe diventato qualcosa di molto diverso. E proprio Pio IX era anche un papa fondamentale per Latin America, perché Pio IX aveva viaggiato in Latin America nel 1823 e quindi era veramente interessato alle nuove figure politiche delle generazioni successive.
E in questo viaggio Sarmiento coglie il valore dell'arte.
Ecco, questo è veramente un viaggio ed era il motivo per cui noi ci siamo raccolti intorno a questo argomento, al Museo Sarmiento peraltro, e desidero ringraziare ancora una volta la direttrice che ci ha accolto sia nella prima giornata al Museo Sarmiento, sia nelle seconde e nella terza giornata al Bellas Arte, quindi abbiamo avuto davanti questa magnifica collezione di opere d'arte antiche e moderne. Ecco, se posso dire cosa colpisce tantissimo Sarmiento è l'arte contemporanea, cioè studia questi artisti che incontra nei loro studi a Roma, nei loro atelier, perché vuole proporli all'intelligenza, ai grandi ricchi, agli oligarchi, al potere cileno e argentino, cioè vuole offrire una strada europeista per costruire un'arte nazionale latinoamericana, e questo lo fa in un modo eccezionale, scegliendo per esempio il copista e quindi portando, con l'idea di portare le copie dei grandi maestri del Rinascimento, del Barocco a Latino America. E poi ancora, e questo molto affascinante, gli interessano gli scultori, perché vuole fornire le piazze delle città americane di sculture di uomini illustri, così come era successo, come stava succedendo in Europa. E quindi sceglie di vedere degli artisti perché trova che l'Europa può essere un di buon modello per quello che poi si andava facendo in questa nazione crescente, che in quel momento era appunto andina, cioè quindi c'era questa alleanza Cile poi Argentina.
Ma Sarmiento non era un intenditore, non si intende d'arte, però...
Sarmiento si intende d'arte, anzi posso dire che già dalla sua giovinezza a San Juan lui scrive recensioni di amiche, quindi in qualche modo contribuisce alla costruzione di un discorso di critica d'arte latinoamericana, anche se è un politico, un giornalista, un periodista, appunto un poligrafo, però mantiene nei confronti dell'arte un interesse pragmatico. L'arte può essere una grande fonte di educazione, di didattica, e quindi in qualche modo il suo discorso pedagogico che gli era stato richiesto da Manuel Montt trova anche nell'arte una corsia preferenziale.
L'idea era quella di unire l'arte europea all'America?
Sì, l'idea era certamente quella di mantenere un legame strettissimo tra appunto l'America che stava crescendo, che però non aveva tanti artisti. Diciamo la verità, l'America ancora aveva poco, specialmente l'Argentina e il Cile avevano l'inizio delle accademie, e da lì in avanti sarebbe cominciato la progettazione, per esempio, dei pensionati, cioè di mandare artisti giovani che iscritti alle accademie, per esempio cilene. In Cile a fondare l'Accademia è proprio un pittore napoletano, Alessandro Ciccarelli, e quindi poi mandare gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, pittori, scultori o architetti, in Europa a specializzarsi, a conoscere l'antica tradizione e a conoscere le tecniche, che era una cosa che si poteva imparare molto meglio a contatto con i grandi maestri attivi a Roma, come poi più tardi sarà a Firenze o a Parigi, naturalmente.
E Sarmiento, durante il suo soggiorno a Roma, assiste al Carnevale e alla Settimana Santa. Che impressione si fa di queste manifestazioni?
Sono quelle pagine veramente meravigliose, le pagine dedicate al Carnevale, che deve sembrargli una festa incredibilmente vivace in una città invece dove quando arriva a febbraio è tutto fermo. A Roma vigeva, e in questo senso Sarmiento ne comprende molto bene la natura, una specie di festa incredibile che durava quasi 2 settimane, che era il Carnevale appunto, in cui tutto era possibile. I grandi senatori della città andavano in carrozza su Via del Corso, questa arteria che legava Piazza Venezia fino appunto all'ingresso nord della città, Piazza del Popolo, e lì ognuno poteva fare qualsiasi cosa. C'erano appunto le maschere della commedia dell'arte, Pulcinella, insomma ogni forma possibile di mascheramento, e soprattutto tutte quelle regole che erano molto rigide nella Roma di restaurazione si infrangevano, e questo gli piacque moltissimo, così come gli piacquero da morire i moccoletti, che sono un modo di illuminare la strada altrimenti molto pericolosa con tutti gli ubriachi che c'erano durante il Carnevale, e però che formavano come i moccoletti sono, il moccolo è un pezzettino di candela accesa, e che trasformavano questa Roma bellissima, anche un po' fané, un po' deserta, no? Roma non era una grande città nell'Ottocento, non era così abitata. Invece immaginatevi il Colosseo, il Circo Massimo, il Foro con le sue mucche, con tutti questi piccoli fiaccolette, doveva essere uno spettacolo meraviglioso, e devo dire la pagina di Sarmiento ce lo racconta. E la stessa cosa lo impressiona la Pasqua, perché poi si ritorna all'ordine e quindi ci sono le feste, sempre quelle importanti, la processione, quella della Via Crucis naturalmente, quindi resta molto impressionato dalla realtà materiale dello svolgersi di questa vita molto tradizionale. Ecco, per ritornare a quello che stavo dicendo prima, Sarmiento si collega profondamente questi riti, che sono però della modernità, ai riti antichi, cioè capisce che nel Carnevale c'è quello che resta dei riti degli antichi romani, E questo per Roma lui è molto forte, quando guarda il popolo, e che pure gli interessa, ci vede quasi dei fauni, dei satiri, cioè delle popolazioni che gli ricordano il Lazio romano e preromano, e quindi in qualche modo miti da un lato antichi e cristianesimo nei suoi occhi si fondono, e questo è molto bello. E quindi va detto ancora, perché non avevo ben spiegato, che da un lato Roma gli fa paura, lo delude anche, ma per un altro senso, quello monumentale, quello delle chiese, appunto dei monumenti, del culto della personalità, dei grandi maestri del passato, che vede tutto, perché lui va dappertutto, è impressionante, non si ferma mai. Quei mesi che è a Roma è una specie di scheggia impazzita, e con questi suoi amici, il pittore Carlo De Paris e il domenicano Andrea O'Brien, ha la possibilità di visitare qualsiasi cosa. E quindi c'è questa pagina molto bella di questo viaggio, che racconta che lui è un po' come Byron, cioè lui dice: questa Roma eterna che mi incanta e che mi fa sognare, insomma. Quindi disincanto e sogno sono due componenti di questa sua bellissima, di questo bellissimo racconto di Roma.
Allora, professoressa Capitelli, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo un bel soggiorno nel nostro paese e sarà quindi a presto.
La ringrazio moltissimo e a presto, e saluti ai suoi ascoltatori.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare il nostro fonico Sergio Rios. Sarà dunque alla prossima.